in a dish.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So, here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione, un programma di cinema e cazzeggio, con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata 78, seconda puntata della quarta stagione, al di 21 ottobre 2016. Ma questa è anche la trasmissione che va a vedere i films il giovedì mattina, però il giovedì subito dopo pranzo ha già cambiato idea rispetto a quello che aveva stabilito un'ora prima e rispetto a quello che poi sarà un'ora dopo. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non è giovedì mattina, non c'è bisogno che lo chiedete a quel ragazzo simpatico con la coda o con pochi capelli o con la barba o quella teenager
o quella teenager
messa lì a lavorare sfruttata, chiaramente non c'è bisogno che lo chiedete a loro, ma chiedetelo a noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Ma che bello, che bello. Allora, a parte questo sottofondo che in realtà possiamo anticiparlo, no? Che per ogni singola puntata cambierà
la sigla.
No, non è così.
Ormai l'abbiamo detto, ormai è successo. Mi sono sbizzarrito.
Ok. E comunque sì, noi siamo qui presenti addirittura su web perché siamo talmente tanto proprio proiettati verso il futuro in questo che è oggi 21 ottobre, un giorno a caso?
Sì.
No, è un giorno a caso. Smith.
È un venerdì
21 ottobre.
Guarda, un anno fa Marty McFly arrivò nel futuro.
Sì. E noi siamo addirittura un anno dopo, quindi cioè ancora più avanti.
Comunque il 21 ottobre 1945 è nato Sergei Nikita Mikhalkovic.
E basta.
Ecco. Vabbè. Ce ne sarà, ne diremo tante di ricorrenze, di omaggi.
Vedo una macchia
e combinazione.
Vedo una macchia bianca sul maglione di Lupus. Ho visto, è arrivata da di qua.
Che simpatica.
Oggi
comunque
è simpatia contagiosa.
Ecco, volevamo scoprire più che altro tutti insieme di cosa parleremo. E così ve lo diciamo anche su Facebook di cosa parleremo.
Io però prima di dirlo,
non lo sappiamo di cosa
prima
parleremo.
Di dirlo vorrei dire a Laszlo Kovacs, che è con noi per la prima volta quest'anno.
Dai che spacchi tutto!
Posso dirlo per tutti i fans che
vai.
Laszlo Kovacs.
Sì, ma per noi è chiaro che è Kovacs. Per noi è Kovacs.
Sai, però, l'altro giorno mi hanno chiamato per stare Kovacs.
È vero?
Sono rimasto male.
È affettuoso, gli amici stretti lo chiamano Kovacs, voi Kovacs. Non vi permettete, chiamatelo Kovacs.
grazie, con rispetto, grazie.
O Kovacs, proprio se volete.
Kovacs.
Comunque, al netto delle nostre rubriche fisse, professore, musica HD, cinema di oggi a 8, ormai diventata un cult dopo solo una puntata, parleremo di Neruda di Pablo Larraín, che trovate al Postmodernissimo. Faremo un'anteprima di I, Daniel Blake, film di Ken Loach, che sarà allo Zenith da questa sera, che è allo Zenith da questa sera, e di cui parleremo la prossima settimana. E poi parleremo di American Pastoral di Ewan McGregor, che trovate al Postmodernissimo e penso anche nei multisala.
Tutte
forse.
Le multisala d'Italia.
Tutte le multisala.
Del mondo.
E inaugureremo una nostra nuova rubrica intitolata Una Cosa Serial, che parlerà appunto di serial. Nel frattempo arriva Andrea Fioravanti.
Una cosa serial davvero.
Appena si dice cose serie, arriva Andrea Fioravanti. Grandissimo.
Complimenti.
Trovati una serial e accomodati. Mentre il nostro amico Smith ci svela i segreti del box office.
Il box office ci ha detto che la settimana scorsa, come era ampiamente previsto, il film che ha incassato di più nel weekend scorso è stato Inferno di Howard Ron con 4 milioni e mezzo di euro. Al secondo posto c'è Pets, vita d'animali, con 2 milioni e 900 mila euro per un totale complessivo di 8 milioni e 7. Terzo, Cristina Comencini con Qualcosa di nuovo, alla sua una nuova uscita della regista.
Ne sentivamo tanto il bisogno, devo dire.
774 mila euro ha incassato. Al sesto posto invece Caffè Society di Allen Woody con poco più di 328 mila euro, proprio per essere precisi. Nella serata di ieri non ci sono grosse novità. Inferno sempre al primo posto, ha incassato, non è dato saperlo, ma ha incassato più di tutti. Jack Reacher secondo con 95 mila euro. E è pochino comunque.
Una sera.
È pochino, però sono meno delle migliaia di menate che lui dà in un solo film.
Gli schiaffoni volano, un film di menare.
Non vedo l'ora di vedere, tra l'altro.
Volano boccatoni. American Pastoral è settimo con 30.000 euro, invece è proprio un successone.
Partito moscio, partito moscio, ma si rifarà.
Ma peggio verrà, diceva mia nonna.
Non è un film, per diciamo, tutti. Per tutti.
Non è un film per tutti, beh, non è un film per signorine se non altro. No, no, American Pastoral, Jack Reacher, io neanche ho imparato come si chiama. Jack Reacher. La settimana scorsa ne abbiamo parlato e io non l'avevo mai sentito nominare.
Comunque, finché non arriveremo al Reacher versus Bourne, secondo me non ci sarà pace. Allora, Reacher versus Bourne versus John Wick.
Però Bourne,
l'inception finale.
Bourne non è un po' meglio, dai, non è un po' più.
Ma è diverso, è diverso.
Io, i primi due Bourne non erano
male. È sovrapponibile a Wick, se va John Wick. Sono film che inizia e pretestuosamente dopo 5 minuti qualcuno succede una cosa per cui tanto il protagonista ti deve menare.
Tanto Tom Cruise cambia giacca, non è che cambia espressione, battute, esatto. Lui cambia giacca e ha cambiato.
Vabbè, comunque ragazzi, io siccome c'è Laszlo Kovacs, direi di iniziare subito perché così risparmiamo tempo, sì. Andiamo subito in musica, che dite?
Vai, io ci andrei. Okay.
Allora, questa base bellissima che sentite in sottofondo, famosissima, avete sentito in un milione di pezzi pop campionata, noi vi facciamo sentire la versione originale che tratta appunto di American Pastoral, di cui parleremo tra un po'. Questi sono i Buffalo Springfield con For What It's Worth. Torniamo tra pochissimo a parlare di Neruda. Buon ascolto.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
It's the gas.
What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep to your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop.
Das vierte Mal war Traumfabrik.
In questo momento vorrei poter essere in un bordello di Santiago del Cile.
Chi non lo vorrebbe, del resto.
E non abbiamo dubbi. Lasse.
Ma non per fare quello che pensate voi, no, porci maniaci, ma per incontrare il Vate, Pablo Neruda. Pablo Neruda è il Vate, almeno secondo quanto Larraín ci racconta in questo film.
E sì. Cercano, mi cercano, mi cercano.
È un film veramente divertente, geniale, complesso, che non è un biopic. Chi si aspetta di vedere al cinema il biopic che racconta la storia, la vera storia di Pablo Neruda e delle sue folli notti cilene, prima insomma dell'esilio forzato, non sarà accontentato.
Anzi, Larraín stesso in un'intervista che ho letto ha detto, l'ha definito l'anti-biopic.
L'anti-biopic.
Perché ha detto perché che Neruda, è impossibile fare un biopic su Neruda, perché Neruda era un personaggio impossibile da inquadrare e un personaggio che ha segnato il suo paese, che quindi lui ha detto, una volta che tu decidi di non fare un biopic, questa cosa ti dà una grande libertà.
Io credo che lui abbia innanzitutto ben gestito la cifra stilistica, cioè un grottesco con dei momenti davvero drammatici. Detto questo, però, Neruda, appunto, come diceva Lupus, è un personaggio così pieno di contraddizioni che il film di Larrain riesce a rendere in questo senso.
Assolutamente. In tre parole la sinossi. La sinossi è quella della fuga di Neruda. Siamo nel Cile, non mi ricordo di che anno precisamente.
48.
Videla, presidente della Repubblica Cilena, dichiara fuori legge il Partito Comunista. Tutti i comunisti, più o meno importanti, comunque tutti i dirigenti, sono costretti alla fuga o alla prigione. Pablo Neruda, che è in quel momento senatore della Repubblica Cilena, uno dei più acclamati, insomma la figura di spicco del Partito Comunista Cileno, è costretto alla fuga anch'esso, ma invece di scappare dove troverebbe rifugio, in Francia o altrove, dove lo aspettano amici più o meno importanti come lui, su tutti Picasso, decide di inscenare una fuga, la fuga del secolo, la fuga più bella di tutte. E in questo gioco che si viene a creare, il racconto di questa fuga, di questo specchio, dove da un lato troviamo troviamo Neruda, però anche un po' Larrain, se vogliamo, poi magari spieghiamo perché, e dall'altra troviamo
Peluchenot, che è esistito davvero, tra l'altro, letto Oscar Peluchenot, cioè
che lo insegue in questa folle fuga nel Cile.
Che lui ritrae come una sorta di ispettore Clouseau, col baffetto
quella divisa, interessantissima.
Per fare cosa? Questo non c'è dato saperlo. Comunque c'è questa fuga mirabolante che ci introduce dentro forse l'opera dell'artista.
Cominciamo a parlare del senso, del contenuto, dell'estetica della Teoresi. Ma questo film, che io ho apprezzato, vi convince fino in fondo?
Sì, a me assolutamente sì. Probabilmente è il miglior film di Pablo Larrain.
No, su questo non sono d'accordo.
Allora, diciamo,
però mi è piaciuto molto.
Butto un sasso nello stagno. Diciamo che lui gioca carte scoperte, no? Perché senza che lo dichiara per immagini, non è un biopic. Ci sono giocate surreali, no? Gli spostamenti in macchina. Già questo ti fa capire che il film c'ha una lettura e una chiave molto surreale, molto giocata, fatta di scatole cinesi, personaggi,
sottotesti,
eccetera, eccetera. E il film comunque da qualche parte ha delle debolezze, ha dei punti di debolezza. Comunque è vero che è difficile da leggere, ok, però un trasporto emotivo c'è e non c'è, secondo me. Questo potrebbe essere una debolezza rispetto a Neruda, perché comunque noi siamo lì, vediamo un bello spettacolo, un bellissimo gioco di scatole cinesi, tutto quello che vuoi, però dal punto di vista del messaggio anche emotivo, secondo me è un pochino timido.
Mi accodo, perché mi sento di proseguire, nel senso che quello che ha detto adesso il nostro amico è verissimo. Perché? Perché è un film teoretico sull'immagine. Larrain fa un film profondamente concettuale sul cinema, sull'arte proprio, di guardare, sull'arte in sé. Detto questo, è un film ambizioso, ma veramente tanto ambizioso, però, che non regge, secondo me, in tutto i 107, non regge in tutti i 107 minuti. Ci sono dei momenti, secondo me, bellissimi, altissimi, come, senza spoilerare, come la confessione di quel transessuale davanti al poliziotto.
Clamorosa, l'attore bravissimo, che era lo stesso di El Club, che faceva il matto volte del paese, e è clamoroso.
E quell'azione, quel momento, altri momenti, in altri momenti purtroppo la cifra stilistica pur azzeccata del grottesco viene tirata così tanto che non può non scadere.
Posso dire che non sono pienamente d'accordo con te. Uno, perché non lo reputo un film grottesco, ma lo reputo semmai
surreale, però non
surreale. Secondo, poi, perché è un film, secondo me, che non va valutato semplicemente come storia ben riuscita, non riuscita o meno. È un film che si pone un problema, che si pone una domanda
dell'immagine, proprio.
Si pone la domanda fondamentale del ruolo, qual è il ruolo dell'artista nella società, e come l'artista viene recepito dalla società,
e come l'artista rappresenta la società stessa, compreso lo specchio del poliziotto.
E in questa cosa lui compie un'operazione geniale, secondo me, che è quello di strutturare tutto come fosse un noir. dove lo scopo del noir è sempre la ricerca, l'indagine. E in questo caso c'è l'indagine per l'indagine, la ricerca per la ricerca, l'arte per l'arte.
Analisi, cioè, perfetta, però è un'introspezione, non sempre riesce, secondo me.
È un'introspezione sul significato dell'arte, forse, certo, del cinema. E in questo omaggio in assoluto al cinema, e questo al contempo mettere in discussione il cinema stesso di Larrain, perché mette in discussione tutti i capisaldi a cui eravamo abituati, no? Cinema sociale, un cinema politico, un cinema di impegno, la narrazione della storia di un paese, eccetera eccetera. In questo caso tutti questi elementi vengono rimescolati, rimessi in discussione, e in questo rimetterli in discussione si produce questo grande gioco anche di generi, di stili, dove si sfocia dalla narrazione storica al cinema.
Io ho trovato bellissima la scena finale, western è un capolavoro, secondo me.
Su questo io sono d'accordo, cioè la tua analisi...
E anche la scena iniziale nel bagno, la scena iniziale nel bagno è eccezionale.
Diciamo che Larrain, proprio in omaggio, è un po' a quello che diciamo entrambi, no? Da un punto di vista, un oggetto visto da due punti di vista. Mette comunque, con questo gioco di immagini, di narrazione, mette l'artista molto più in alto rispetto all'uomo.
Eh sì, l'uomo è presente nelle sue contraddizioni, ma neanche gli interessa troppo, secondo me, rappresentare Neruda, il paese. Detto questo, però, questo progetto ambizioso che tu hai descritto benissimo, cioè l'arte per l'arte, il senso, detto questo, è un progetto così ambizioso che in alcuni momenti, ne parlavamo appunto dopo aver visto il film, anche con persone assenti, ne parlavamo, dicevamo, sempre riesce a mantenere quell'intensità per tutti i minuti. Ci sono dei momenti in cui, ad esempio, la grandissima figura del poliziotto non può non scadere nella macchietta. In quei momenti...
Ma volutamente, perché i momenti in cui... Cioè, sai, l'artefice del gioco è Neruda. Cioè, noi alla fine del film, tanto qui non è che stiamo parlando di una storia, non è che stiamo spoilerando nulla, alla fine del film ci rimane il dubbio, o perlomeno ci viene dissipato il dubbio, se quel personaggio
ci rimane o viene dissipato,
entrambe le cose, non voglio spoilerare, però insomma, quel personaggio è esistito, esiste veramente, è nato dalla penna di Neruda,
ma ci interessa
ma quello però è la chiave di volta del film,
cioè, secondo me è l'estetica del film quello che interessa alla Ren, quel risultato, l'ultima scena che è veramente ammirabile nella neve eccetera, però davvero lui riesce ad avere tutti il clacson che suona di Neruda sotto il presidente, determinate altre scelte, cioè a volte per aver fatto un film così ambizioso, cioè non riesce a tenere il manico per tutta la durata. Detto questo, secondo me è un...
Io però, ho trovato una visione splendida, un innamoramento,
se ce ne fosse... facendo le pulce
alle... Mi duole essere d'accordo con Laszlo Kovacs, però anche a me questa cosa, ne parlavamo l'altra sera con Andrea, siamo usciti, abbiamo visto insieme...
Che fa discutere,
a me questo contrasto tra la parte, così, che dicevi tu, macchiettistica del personaggio... di Gabriel García Bernal, bravissimo anche lui nella sua monoespressività, insomma,
lo sguardo tremendo
nel suo sguardo, tra quello e le parti più intense. Sofferte, intense, io non l'ho avvertita in questo modo come l'hai avvertita tu, ma insomma, prego Laszlo.
No, volevo dire solo due parole, non so, siamo in chiusura,
io non l'ho stroncato, io ne ho parlato, non è che l'ho
volevo
stroncato,
semplicemente contestualizzare magari per chi ci ascolta e approccia oggi al primo film di Larrain. Chi è Pablo Larrain? Pablo Larrain è un regista cileno, l'abbiamo detto, che inizia il suo lavoro nel 2006, dunque diciamo sono solo 10 anni che fa cinema.
È un regista cileno di 40 anni.
Di 40 anni, nel 76 credo sia nato.
Sì, più o meno.
Che condivide con un altro molto più giovane, che è Dolan, Xavier Dolan, il ruolo di essere il regista più importante del momento, perlomeno della percezione che abbiamo noi del cinema in Europa, tra i giovani autori che stanno emergendo, tutti i loro film o li trovi a Venezia o li trovi al Festival di Cannes.
Questo ogni è andato anno... alla Ken Zen, in realtà, non l'hanno messo in concorso, sì, c'è stata anche un po' di polemica su questa
pensiamo cosa. Che questa è andata alla Ken Zen, nello stesso anno, 3 mesi dopo, presenta
una Venezia. A Venezia. Scusate, pongo una domanda. Il club. Secondo me il club aveva un rigore.
A me è piaciuto più il club, sono d'accordo.
Etico ed estetico che questo film in alcuni momenti non mantiene. Detto questo, non è che io non ho apprezzato il film.
Però è una svolta narrativa rispetto alla filmografia di Larrain, che fino a quel momento ci aveva abituato a quel rigore, a quell'austerità.
Però se
anche negli eccessi però se della narrazione del potere, scusa, e poi mi taccio, anche negli eccessi della narrazione del potere, nelle sue derive più assurde, goliardiche, come poteva essere
ridicole,
il Tony Manero, no, del suo secondo film, che ce l'ha fatto rivelare nella sua grandezza, comunque manteneva sempre un rigore stilistico, una chiusura, che era secondo me il peso del paese che stava raccontando, che lui si portava dietro e si portava dentro.
E lo riusciva a raccontare benissimo.
La svolta la dà in questo film, perché cambia completamente oggetto della narrazione. Sì, non è più il paese.
Però in questa narrazione è forse efficace, ma meno efficace di quanto lo è stato utilizzando un altro registro per raccontare un'altra storia, che era quella del club.
Però, che premetto, il film è
come dice il club, come diceva il presidente,
possiamo dire una cosa alla fine, andatelo a vedere perché è un film importante,
sì, assolutamente,
un film concettuale teoretico che fa discutere, ne
possiamo parlarne una vita, ma non arriveremo mai.
Andate anche sulla nostra pagina Bartram Fabric, perché un nostro amico ha postato una sua recensione e questo ci piace,
gliela riposteremo in modo che si veda bene.
Anche l'assente di lusso ha scritto un bellissimo articolo sul suo blog, Hans Delbrück,
assolutamente il cervello di Hans Delbrück.
Però posso salutare Hans Delbrück, il mio grande amico Hans Delbrück.
E invito anche altri nostri webbatori a postare le loro recensioni rispetto ai film, perché noi siamo apertissimi.
Posso dirvi una cosa? Siamo in chiusura, solo una cosa, era un aneddoto simpatico. Aneddoto simpatico: il grandissimo attore che interpreta Neruda, tra l'altro, gli assomiglia in un modo incredibile. In realtà, lui è pelato, gli hanno messo questo parrucchino. Si chiama Luis Gnecco. Questo pover'uomo, sempre in un'intervista in La Rain, viene detto, La Rain rivela che lui ha avuto problemi di peso per tutta la sua vita, dopodiché era diventato magro quest'anno e lui gli ha detto: vuoi fare questo film? Sì, devi mettere su 25 kg. Lui ha detto: Pablo, ci ho messo un anno, mi dispiace ma non si può fare Neruda magro. Quindi lui si è ingrassato di 25 kg per fare Neruda
grande.
Poi è ritornato magro, però ha detto La Rain, quindi
è un grande.
È una cazzata, però fa ridere.
Viva La Rain, il suo cinema familiare
grandissimo. La Rain, io non vedo l'ora di vedere Jackie, non so se sarà un biopic vero o cos'altro.
Manca soltanto una cosa, secondo me, a questa bellissima discussione: la canzone di Laszlo.
La canzone di Laszlo,
la prossima volta vi
la posso fare live.
Tu non l'hai visto, Jackie, a Venezia? No, perché non era nei giorni.
Se volete la posso fare live.
Siamo
oltre la prossima volta.
La canzone di Laszlo, io direi che c'è solo un modo per omaggiare non solo il film, ma soprattutto il poeta, e anche per rendere onore e omaggio a questa nostra discussione così alta. Laszlo, cioè, già che ci hai disattivato la webcam, Laszlo.
Insomma, tu sei di quelli che hanno bisogno di un mandato.
Sotto va bene.
Però,
così. Va bene.
No, scusate. Nunca me muero. Si tu me cantas, nunca me muero.
Vabbè, ma questo è bellissimo. Però
è il senso del film. È il senso del film.
Se mi canti, non morirò mai.
Il senso del film.
E noi, per appunto rimanere su queste alte vette di cultura, di arte, di poesia, abbiamo scelto la canzone che secondo noi meglio rappresentava Neruda e la sua poetica. Quindi vi chiediamo con un po' di contrizione di ascoltarla insieme a noi.
Ogni giorno la vita è una grande corrida.
Ma la notte no.
Ogni giorno una lotta, chi sta sopra chi sotto.
Ma la notte no.
Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifrigio.
Ma la notte no.
Ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio.
Ma la notte no.
Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore.
Eh sì. Ma la notte no.
Parli sempre soltanto delle cose importanti.
Ma la notte no.
E ti perdi la stima se non trovi la rima.
Ma la notte no.
Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso.
Ma la notte no.
Lo diceva Neruda che di giorno si suda.
Ma la notte no.
Rispondeva Vigas, io di giorno mi scasso.
Ma la notte no.
E per questa rottura non si trova la cura.
Ma la notte no.
La pressione s'ammuscia.
Ma la notte no.
Babà, s'ammuscia, s'ammuscia, s'ammuscia di
Vier Freunde und Bar Traumfabrik.
Ah, siamo tornati frizzanti come piace a voi e anche a noi. Allora, adesso parleremo di un film di cui bastano pochi elementi già per cominciare ad inquadrarlo bene. Allora, innanzitutto è nelle sale attualmente.
Ba-bam.
Viene Ba-bam. Da un romanzo a dir poco conosciuto, di
criminale.
Un autore
romanzo
che non è
Pulitzer.
Criminale, un premio Pulitzer, Philip Roth, giusto? E lo dirige e interpreta
come Youth.
Adesso no, infatti, se no arrivano
come
pezzi.
Youth mi fa un po' schifo solo pensare.
Ecco.
Va bene.
E è interpretato e diretto, suo esordio alla regia, da Ewan chi?
Ewan McGregor.
Ah, ma proprio quello.
Obi-Wan Kenobi
giovane.
Stiamo
parlando di American Pastoral.
In un mare di merda.
Che non hanno tradotto compagno, Pastorale compagno. Americana perché già era
ecco,
il libro Pastorale Americana.
Sì, però ecco, cioè rompono sempre il cazzo con questi titoli cambiati,
e
tradotti, e qui l'hanno lasciato American Pastoral, potevamo chiamarlo Pastorale Americana perché
no,
il libro è conosciuto,
no,
American Pastoral.
Ce l'hanno con te.
Perché?
Sarebbe stata anche una traduzione perfetta.
Perché il dio malvagio delle traduzioni, come lo dipinge Leo Ortolani, questa volta ha detto no, famogli il dispetto, chiamiamolo American
Accontentati Pasta. Che non l'hanno chiamato American Pie 2.
Esatto.
4.
Comunque, il tempo è tiranno, quindi andiamo.
Noi abbiamo fatto una visione meravigliosa ieri mattina, possiamo dire. Un'anteprima.
Bellissima anteprima.
Bellissima anteprima.
Grazie
ai compagni del post-mod. Grazie ai compagni del post-mod. Eravamo soltanto noi nel bar tra un po' piccolo.
Questa
è una cosa. Esatto.
E una forma di berchese al mio fianco.
Esattamente. Quindi c'era anche questo lezzo di formaggio del nord che era in sala. È stata una sensazione molto bella. Una mattina dopo tanti anni. Il film, che cosa ne vogliamo dire?
Devo essere sempre
Smith,
io il
facciamo
cattivo
parlare
di turno.
Smith, partiamo dalla critica. Poi
Smith è stato quello che gli è piaciuto di meno, quindi
esatto,
facciamogli dire.
A me è piaciuto di meno e adesso non mi ricordo perché non sono.
Beh, lui è stato davvero Enrico Ghezzi. In questo
allora,
caso è stato Enrico Ghezzi.
Diciamo che il film va comunque visto. Al di là di tutto quello che noi diremo, il film va visto.
E la fotografia non è male. Non
la
è
fotografia
male.
Invece è male.
No, possiamo dire
perché in questo caso è male.
No, scusate, no, posso dire una cosa a premessa. Il film, vedetevelo, ma veramente questo più che forse in altri casi, vedetevelo nella versione originale, perché secondo
perché
me
il doppiaggio non ha convinto nessuno
di
noi.
È molto molto piatto.
Posso dire una cosa? Sì. Ieri sera ho parlato con uno spettatore americano e quando l'ho visto entrare in sala gli ho detto: senti, secondo me non lo giudicare per quello che è, perché insomma mi sono fatto un sacco di paranoie sul doppiaggio. Sì, ma ho detto se mi piace torno a vederlo in lingua originale, per me è un testo sacro questo.
Dico, però tu non tieni presente una cosa,
lui,
che gli americani non capiscono un cazzo.
E lui no, mi fa, sai che uscita mi fa, sai che è uno dei quei rari film in cui invece devo dire che il doppiaggio l'ho trovato calzante.
Questo gli hai risposto.
Con te il destino è stato proprio ben fatto.
questo la dice lunga sull'ospite. Allora, no, diciamo che facciamo una premessa, facciamo due premesse.
No, era piatta la recitazione del doppiaggio, non ti dico la traduzione.
Sì, 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 no.
Comunque,
diciamo, andiamo
ragazzi,
al sodo. Se avete letto il libro, dimenticatevelo, fate questo sforzo. Mettete da parte il libro e godetevi il film. Il film secondo me ha alcune debolezze abbastanza gravi, perché è un po' monocorde, è piatto, non decolla né in alto né in basso, rimane lì. Poi è vero che da un punto di vista narrativo va anche letto in un contesto sociale, politico come quello dell'America degli anni 50, 60, 70, a cavallo dei quali si svolge la vicenda, e va bene, è un contesto che noi non conosciamo. Alcune immagini che voi vedete nello spot, no, sono emblematiche, dall'esplosione dell'ufficio postale, che è come fare per gli americani il concetto.
Diciamo che non è vero che non lo conosciamo, noi ce l'hanno raccontato, quel 68 americano, si parla fondamentalmente di quello, ce l'hanno raccontato in maniera molto edulcorata, soprattutto negli ultimi 20 anni, perché poi questa cosa è vera per gli ultimi 20 anni, molto meno vera per gli anni 80 e gli anni 70.
Cioè, puoi spiegare, questo è un discorso molto interessante.
Perché ci hanno raccontato come gli anni dei hippie, l'amore libero, eccetera. In realtà sono stati anni di grandissima contestazione, dove c'erano gli Weather Underground, le Black Panther, anni dove c'erano gruppi politici di estrema sinistra, radicali.
Anche
che
terroristi, voglio dire.
Ci hanno detto, però questo ce l'hanno un po' raccontato, dai.
Sì, però ce l'hanno raccontato come i gruppi terroristi che fanno l'azione criminale se c'è un difetto forse il film a livello di contestualizzazione sociale è questa, che cade un po' dal pero questo terrorismo della ragazzina.
Allora, forse sì. su un film così importante, con un tema così importante, o fai un'opera magistrale di 6 ore, no? E quindi ci metti dentro tante cose, approfondisci i temi che vuoi. Così come l'ha fatto Ewan, secondo me è tutto bello, tutto giusto, però è tutto un po' troppo superficiale. Un abbozzo di qua, un tocco di là, ci mettiamo
Posso dire una cosa a questo proposito?
La bambina, la ragazzina, il confronto con la madre, tante cose.
Film, comunisti sempre pochi. No,
posso dire una cosa a questo proposito?
Il dottore di andare in un tema così grande, no? Non è facile, insomma.
Posso dire a questo proposito una cosa da forse l'unica persona qua dentro che non ha letto il libro originale, perché ho dato un'occhiata alla critica americana di questo film, perché in realtà è uscito qui in Italia, è uscito in America, esce tra un po', ma c'è stata una proiezione per la stampa 2 giorni fa, in Francia esce a dicembre, insomma in Europa esce un po' così. La critica americana fino adesso l'ha devastato, e quello che gli viene da quello che ho visto, io ho dato un'occhiata su Rotten Tomatoes agli incipit delle varie recensioni, cioè agli estratti delle recensioni, e la cosa che gli viene contestata più che altro è in relazione al libro, perché parlano di un film piatto con rispetto alla prosa di Roth, scene educate rispetto alla prosa aggressiva di Roth. Ora, io non ho letto il libro, però devo dire che questa sensazione di un po' piattume ce l'ho avuta anch'io. Sì. Secondo me non è un film brutto, è un film fatto abbastanza bene, però è un film molto scolastico, molto classico, e secondo me in questo non si è spericolato tanto Ewan McGregor. Ha affrontato un tema, un mostro sacro, però secondo me nella forma non è stato particolarmente, non ha messo niente di particolare, e non è neanche un film che dici rigore stilistico non c'è, però ti devasta con le emozioni. In realtà a me non ha trasportato neanche tanto, per cui, e poi no, i temi sono forti, sono per cui questa cosa
comunque l'ha provato il film. Adesso non so se è un'operazione puramente di marketing, ma non credo, perché Philip Roth è sì uno che vende, è un'industria, però comunque è un grande rompicoglioni, infatti. Devo dire che lui ha provato il film, perché è restituito il tenore della vicenda, almeno così ci racconta la stampa italiana in questi giorni. Poi,
perché quando ha avuto sempre un problema con la sua narrativa, che pur inserendola nella società americana, nei drammi, nell'ebraismo, eccetera eccetera, molto spesso veniva giudicata, qualche volta incensata, proprio per questo e non per i temi, diciamo, universali, atemporali, che, e quindi il fatto c'ha una cosa il film che diceva prima giustamente Lupus, McGregor cerca, punta più alle emozioni che al contesto. Il contesto sociale diventa panneggio sullo sfondo,
non riesce neanche tanto con le emozioni
e non riesce tanto bene nemmeno in quello, forse. Però lì, secondo me, ripeto, il doppiaggio non è che è brutta la traduzione del doppiaggio, secondo me la recitazione, le voci, i toni proprio delle voci che non
sono stonate,
che sono stonate rispetto a... Beh, non lo so, io non lo so, lo voglio vedere.
C'è una scena nel doppiaggio dove McGregor infama e sputa sangue contro il suo, diciamo, interlocutore, e il doppiaggio è proprio monocorde, imbarazzante.
Lo vedremo in lingua originale mercoledì prossimo. Detto
se
questo,
vuoi dire una cosa, Andrea,
no,
ti vedo.
Comunque, no, perché comunque era riferita a quello che diceva Daniele. Philip Roth ha sì un problema e comunque un rapporto irrisolto con determinata parte della critica americana, soprattutto quella di matrice strutturalista, perché veramente ha avuto dei problemi, perché non hanno mai capito davvero la sua modalità di scrittura. Detto questo, però, non è vero che Philip Roth non si trova a suo agio in determinati contesti. Cioè, Philip Roth, cioè nel senso che Philip Roth ha sempre comunque goduto di una grande attenzione, è sempre stato sulla bocca di tutti i quotidiani culturali maggiori, le riviste culturali più importanti americane. Qualche volta si apriva la diatriba, però comunque lui c'è stato, no, e ne ha giovato.
Certo. Dico solo una cosa
sì, dovete chiudere, ragazzi.
Chiudo sul blocco dicendo che il libro di Philip Roth era un bellissimo manifesto sul fallimento del mito, del sogno americano, e in questo Ewan McGregor da scozzese è riuscito a restituirlo perfettamente, perché rimangono dei vuoti, delle incomprensioni sul perché accade quello che accade, ma è un po' il senso della storia che ci raccontava Roth. Comunque, io auguro buona visione a tutti quanti.
Comunque un film che va visto, si può assolutamente
da capisco che Smith
e poi comunque Smith dire attori bravissimi, veramente bravi, perché a livello
Ewan McGregor è bravo, abbiamo una grandissima Jennifer, Jennifer Connelly,
Dakota Fanning
e una grande Dakota Fanning, sì.
No, no, lui è bravo, a onore di McGregor, lui è bravo anche perché lui corrisponde tanto allo svedese del film, del libro.
Come
lui
primo film incarna molto e interpretare.
È coraggioso.
Ma infatti se ha un problema questo film... Se ha un problema questo film non è nella regia, ma secondo me è nell'adattamento.
Andate a vederlo.
Dobbiamo chiudere, comunque facciamo una piccola pausa musicale. Restate con noi perché tra poco parliamo di belle serie TV. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. River and me.
Und nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Era la clamorosa, meravigliosa Audrey Hepburn che cantava Moon River in colazione da Tiffany, ovviamente, ma il link era
Sì. Pensavo che la stesse cantando Martina, perché è uscita sul tempo in una maniera...
Azzurro, te lo dico io.
Stai calmo,
Noi l'abbiamo messa solamente perché nei titoli di coda di American Pastor c'era una versione cantata da Priscilla Ann che però non abbiamo trovato, quindi abbiamo messo questo immortale capolavoro.
In nessun social media, niente.
Non c'è stato verso. Comincia, perché American Pastor esce tra un mese, tra un paio di settimane in America. Comunque, dicevo, comincia questa rubrica Na Cosa Serial, cioè parliamo di serie TV, sarà una rubrica aperiodica che useremo quando dobbiamo tappare un buco, lo sveliamo a voi.
E alziamo subito nell'empire.
No, però scherzi a parte, ci sono ormai delle serie TV che sono assurde secondo me a livello di cinema,
anche
e secondo tante altre persone, anzi danno la possibilità, grazie ai budget astronomici che riscuotono, perché comunque... vengono viste, sono
anche
di successo,
anche la grande libertà, secondo me.
Anche la grande libertà che concede un più un po' più forse. Ad ogni modo, riescono a raccontare le storie non soffocati dalle 2-3 ore del cinema, riescono a raccontare delle belle storie in un tempo un po' più lungo. Partiamo dallo spunto che è il fatto che oggi su Netflix è stata resa disponibile la terza stagione di Black Mirror, meravigliosa serie inglese.
Non vedo l'ora di tornare a casa. No,
tu già ce l'hai pronta. Sono 6 puntate, forse potrebbero diventare 12 o forse ne faranno altre 6 per la quarta stagione. Però insomma, questa serie che ci aveva lasciato dopo 2 stagioni con uno speciale natalizio, io ho visto solo alcune...
Scusa se posso dirti. Vai. L'ingresso, dicevi appunto, 6 puntate, forse diventano 12. Si vede l'ingresso degli americani di Netflix nella produzione della serie, perché Netflix è famosa per essere la rete televisiva, non è una rete televisiva, diciamo i canali di distribuzione e di produzione di contenuti che fa che racconta una storia in 4-5 puntate in più in quanto racconterebbe l'HBO. Questo è un po'.
Ma non lo so, perché comunque l'HBO fa puntate, fa 12 puntate anche lei, ormai è uno standard abbastanza dopo il famoso sciopero dei sceneggiatori. Sì, prima erano 22,
però
si
mette più
poi
materiale.
Non lo so, io non sono d'accordo. A me le serie Netflix piacciono molto, secondo me sanno scrivere alla grande, sì, quelli che assoldano gente in gamba.
Netflix
comunque,
o HBO, dicevi?
Netflix, no, HBO è ovvio, HBO è una grandissima, però Netflix secondo me sta facendo le cose ottime. Comunque, Black Mirror, serie che parla del rapporto dell'uomo con la tecnologia, un po' come con quei toni un po' catastrofici alla Law and Behold dell'altra, sì, settimana, se vogliamo, no? Per fare un link. Arriva questa nuova serie, noi l'aspettiamo con grande ansia.
Grandi attori nella serie, grandi attori americani, tra l'altro, vediamo, penso nel primo episodio della stagione ci dovrebbe essere Bryce Dallas Howard.
Ho letto qualcosa, ma sì, ci sono.
E comunque è molto più americocentrica, sì, rispetto alle serie precedenti. Per chi non ha mai visto Black Mirror, consta di, questa è la quarta, di 3 serie precedenti da 3 episodi a stagione. Quindi è molto facile da vedere, nel senso che sono soltanto 9, tra virgolette, puntate. Alcune
no,
geniali.
Questa è la terza, scusa, dai.
Questa è la quarta, credo.
La quarta,
no,
credo.
È la terza. Sono due stagioni da 3 puntate.
Hai ragione,
più
perché
lo speciale,
sì,
natalizio.
Di Natale, è vero.
Pochissimo, più
nasce
in
inglese.
È in inglese,
inglese
Channel,
assolutamente.
Channel 4.
Esatto. E questo è.
E è molto interessante perché, a parte, va bene, la qualità della recitazione di varie cose, anticipa tantissimi temi. Io ricordo 2 o 3 puntate. Una anticipa di 2 anni almeno la nascita del Movimento 5 Stelle per restare in Italia, perché c'è Voto Oldo, che è una puntata clamorosa vista col senno del poi, no? Di cui sono pieni fossi.
No, cioè, io sono d'accordissimo con te. Detto questo, l'ingresso però degli americani sulle serie inglesi non sempre fa bene. Io penso a Penny Dreadful, che era una serie nata inglese, poi si è americanizzata e non è. Cioè, come dire, la prima stagione, sì, era davvero interessante.
Io posso dirlo in maniera un po' volgare. Il problema che c'è con quando entrano gli americani in serie che non sono native americane, per usare una parola che non è proprio appropriata, che si introiescono moltissimo. Cioè, non so se me la passi. Però
un altro esempio è Shameless, scusa.
Sì, sì. Io ho visto solo Shameless americana, secondo me è una gran serie.
Figa, sì, però
quella delle grandi serie,
sì, c'è un rigore, c'è una cattiveria, un rigore, una severità molto diversa quando rimane inglese o svedese, perché sono gli svedesi,
grandi serie svedesi. Il Ponte, per esempio,
bravissimo. Volevo citare proprio
clamorosa svedese che viene ritradotta in americano. In maniera anche buono, The Bridge, con tra l'altro Diane Kruger, un attore messicano molto interessante.
Però non ha niente a che vedere.
Posso ricordare una delle serie inglesi che più mi ha entusiasmato? Aspetta, scusa, io volevo citarne soltanto una, che forse è la più famosa. No, la più famosa è House of Cards, che è una serie inglese. Nessuno ha vinto l'originale, però se avete Netflix si recupera l'originale, perché c'è disponibile su Netflix. E è una serie che è, c'ha un rigore fantastico. Dopodiché la serie americana, Kevin Spacey, Robin Wright, è clamorosa anch'essa, perché c'ha un livello di spettacolarizzazione dei contenuti che è 10 volte superiore, ma perché è l'elefantiasi americana che in questo caso entra in gioco. Io ho un po' di dubbi su questa serie, non vedo l'ora di vederla, ve lo dico.
Speriamo bene.
Posso ricordare, inizia. Scusa.
Vi voglio ricordare una splendida serie che si chiamava Extras.
Sì, bellissima,
dalla BBC,
bellissima.
Se vi capita, recuperata, perché è divertente, una puntata più bella dell'altra.
Ti ricordi che un paio
di Office, un'altra serie,
sì, sempre per rimanere su Ricky Gervais.
Parliamo di cose attuali,
l'anno scorso,
non teniamo in ballo tutte le serie del passato.
Chiudiamo il passato. L'anno scorso, 2 anni fa, avevamo fatto sempre un argomento rispetto alle serie, no? E a quanto sarebbero poi diventate importanti le serie televisive rispetto, addirittura rispetto quasi al cinema.
Comunque, no, per restare nel presente
di livello,
e nell'immediato futuro,
è vero, e corrisponde questa cosa.
Siamo stati avanti di due anni. Vai,
per
parliamo
nel
presente
e nell'immediato futuro. Oggi, stasera, oltre a Black Mirror, serie americana prodotta da Netflix, esce un'altra serie che è attesissima e importantissima,
The Young Pop di Paolo Sorrentino,
ovvero il giovane Ratzinger.
Sì, no, no, in scherzo. Realtà si tratta, allora raccontiamo brevemente la storia, si tratta di un papa americano.
Ce l'abbiamo, un ideale, una musica luttuosa?
No, un ideale, no, un ideale papa americano che Sorrentino riprende. Io mi chiedo, al di là delle interviste davvero drammatiche che Sorrentino va facendo per i vari canali Sky per promuoverlo, io mi chiedo...
Sembra un po' un'americanata.
Sì, io mi chiedo una cosa.
Sta recensita molto molto bene, eh?
Sì, io voglio chiedermi se...
Quantomeno ha voluto di ottima...
Ma se la fate chiedere questa cosa al professore, per favore.
Fatelo parlare.
Io mi chiedo, ragazzi. Voglio semplicemente porre un dubbio. A Paolo Sorrentino, i tempi lunghi fanno bene o male? Io mi chiedo questo qui, perché Paolo Sorrentino vive molto della suggestione dell'immagine,
della rarefazione.
Sì, poi che veramente
una suora di spalle.
Sì, come dice Crozza, però
la trava, no.
Però
grande Crozza. No.
Come dire, può anche darsi che prendere il suo tempo senza potrebbe anche far bene, e poi magari un ritorno ad un rigore così gli potrebbe davvero far bene, non lo sappiamo. L'ultimissima cosa, Sorrentino in questi giorni è molto intervistato, anche perché ha accompagnato il nostro presidente del governo
dove
il nostro presidente alla Casa Bianca, e lui ha detto una cosa, ogni tanto dice cose anche divertenti, citando la Sports and Wallet, ha detto una cosa divertente che non farò mai più.
Perfetto, ultima cosa che dire, quindi presente, immediato futuro, credo il 24, quindi credo lunedì, no? Lunedì parte la prossima, l'ultima stagione di The Walking Dead, per gli amanti del tema come me, del fumetto. Invece,
io alla terza mi sono fermato.
E invece vai nelle sospese.
E qui invece la prossima stagione di The Walking Dead si apre con un grande interrogativo: chi ucciderà degli udici Negan? Quindi io sono lì e cercherò assolutamente di vederla.
Cioè, io dopo il terzo anno basta,
dobbiamo chiudere.
Non c'ho senza autospoilerarvi.
Vi faccio presente che io è dall'inizio del blocco che cercavo di dire una cosa su una serie, non me l'avete fatta dire, la dirò nella prossima puntata di questa rubrica. Comincerò e la farò tutta, perché faremo questa rubrica, ne parleremo, non c'è problema, ragazzi.
Comunque
è
bella, perché abbiamo
uno spin-off.
È una rubrica sulla misurazione del pene, mi sembra.
Sì, cioè, sì, esatto.
Chi più ne sa più ne dice.
Tu infatti sei stato zitto, ce l'hai più corto di tutti. Cominciamo con la musica. Musica, un primo omaggio a Bertolucci del direttore,
sì.
Un film tratto da un film di Sofia Coppola, cioè Lost in Translation. Il cantante dei Phoenix è il fidanzato di Sofia Coppola e questa canzone dei Phoenix si intitola Too Young.
Come noi.
Torniamo tra pochissimo.
Things. studio mit Bar Traumfabrik.
Una delle rubriche più belle della storia di Bar Traumfabrik, la quarta stagione, non dimentichiamocelo mai, è quella del cinema, non più del cinema di domani, ma del cinema di oggi a 8, come si dice dalle nostre parti. E il cinema di oggi a 8 presenta subito un argomento interessante. Al cinema Zenith potete trovare da lunedì,
credo solo lunedì,
soltanto il lunedì, Freaks
da lunedì e fino a lunedì,
da lunedì a lunedì, Freaks di Todd Browning. Diciamo, andiamo a leggere la sinossi. Un classico dell'orrore, ritirato quasi subito dopo la prima dal boss della MGM, che lo giudicò troppo duro per i delicati stomaci degli spettatori del 1932.
Non ha torto, infatti.
L'amore improbabile tra la bella acrobata di un circo e un nano finirà tragicamente in goppa a Nudrag.
Stiamo parlando chiaramente dei film del cinema ritrovato della Cineteca di Bologna. Freaks è un film che secondo me è un capolavoro. È uno di quelli che io quest'anno mi rivedrò perché è veramente clamoroso. Usò Todd Browning dei veri freaks, cioè dei veri fenomeni da baraccone. È un film chiaramente rimasto nella storia.
Merita tantissimo.
Caldeggiamo. Invece mercoledì 26, lo dico io perché io ci andrò mercoledì 26 al secondo spettacolo pomeridiano con mio amico Fabrizio. Ciao Fabrizio. Doctor Strange, nuovo film della Marvel di Scott Derrickson con Benedict Cumberbatch. Chiaramente, bravissimo Benedict Cumberbatch. Chiwetel Ejiofor, che era quello di 12 anni a schiavo. Mads Mikkelsen.
Oramai è lui.
Rachel McAdams e Tilda Swinton. Comunque un cast d'eccezione. Doctor Strange è il mago della Marvel, è il supereroe mago. Lui è praticamente nel film è un neurochirurgo che dopo un orribile incidente d'auto scopre il mondo nascosto della magia e le dimensioni alternative. Scott Derrickson non mi diceva niente, sono andato a vedere, è il regista di The Exorcism of Emily Rose, di cui ho letto un gran bene. Io non l'ho visto.
Io l'ho visto quel film, interessante, curioso.
La Marvel fa ogni anno un film che è, diciamo, del suo line-up, del suo schieramento di eroi più importanti, e uno secondario. Ci ha abituato a questo in questi anni. L'anno scorso ha fatto Ant-Man, quest'anno fa Doctor Strange, che comunque è un personaggio storico e speriamo che venga bene. Ve lo sapremo dire la prossima settimana.
Proseguo io?
Prego.
Perché ho letto Mike, allora posso farla io.
Certo.
Mike Mitchell, un film di cui ho visto qualche trailer, a dir poco è entusiasmante, cioè sembra veramente un qualcosa di quei film d'azione, animazione, probabilmente di Menare e di Suore.
E di Suore e di Menare, certo.
Che si vedono raramente. In realtà sto parlando di Trolls, che dovrebbe uscire giovedì 27, e ovviamente si parla di un film di animazione. E i Trolls, avete presente quali sono? Quelli che assomigliano alla Laszlo Kovacs, cioè quelli con il super ciuffone altissimo di capelli, vengono dal passato, era il 59, quando li inventò un pescatore e intagliatore danese tal Thomas Dam. In realtà intagliò una bambola con i tratti dei troll scandinavi per regalarla a sua figlia, e da lì nacque la saga dei Trolls, che va avanti ancora oggi. Lo troverete in multisala probabilmente.
Il prossimo film è Enclave di Goran Radovanovic.
Vai,
che sarà presente al Postmod.
Bam!
Esatto, è ambientato nel Kosovo del 2004. Nenad vive in una piccola enclave cristiana protetta dalle truppe di pace delle Nazioni Unite. Un giorno, mentre nel villaggio si celebrano un matrimonio e un funerale, Nenad si trova faccia a faccia con il suo coetaneo Bashkim in uno scontro involontario e potenzialmente magico.
Laszlo Kovacs, tu che lo programmi, ci sai dire qualcosa su questo film?
No, dico che è un film da vedere, perché come tutto il cinema balcanico negli
perché
ultimi anni...
Cassa.
No, negli ultimi anni... No, assolutamente.
È giusto.
Come il cinema balcanico...
Ma purtroppo... quanto sei volgare, no, assolutamente.
Mamma mia, vada, povero.
Come il cinema balcanico negli ultimi anni ci ha dimostrato, purtroppo sempre è vero. Un po' troppo ignorato dalla distribuzione italiana. Posso dire che c'è qui l'attore protagonista del figlio di nessuno.
È uno
dei ragazzi protagonisti
qui dentro. È vero? Sì. Figlio di nessuno è un film bellissimo.
Molto bello.
Ma è vero che negli ultimi anni i film balcanici ci hanno, non come la musica balcanica che ci ha rotto i coglioni, ma ci hanno dimostrato piccoli budget, i famosi film piccoli ma necessari.
Sì, no, ma il cinema balcanico è dai tempi di Tito che è uno dei cinema più interessanti.
Tu però non l'hai già visto questo film.
Questo
io direi per merito di Tito.
Per merito di Tito. Posso andare avanti io in Con vai, guerra vai, per vai. Amore. Piff torna al cinema, ne sentivamo la mancanza.
No, per un cazzo.
Con Miriam Leone.
Io non l'ho visto l'altro film.
No, l'altro film non era male.
Questo per fortuna Miriam Leone.
Questo qui non lo so.
L'altro film non era male. Io non
era malissimissimissimissimo. È una cosa di un personaggio televisivo.
Lui è una persona intelligente e simpatica. Poi detto questo, sì, il cinema sì. È una cosa che... No,
una cosa, un'altra cosa.
Un po' complessa. Comunque il film prende spunto da dei fatti documentati sullo sbarco degli americani per romanzare una storia d'amore inventata, quella tra Arturo e Flora. Sostanzialmente, come prima si è scoperto giornalista per amore e antimafioso per amore, in questo caso diventa eroe di guerra sempre per amore. È sempre un po' buttata lì dopo il successo al botteghino del precedente. Staremo a vedere. Probabilmente lo troveremo sia in multisala che in uno dei cinema cittadini, anzi ne sono convinto, o al Sant'Angelo o al Méliès.
Probabile.
Ah, altro film interessante che troverete nelle multisale è L'origine del male, Ouija, di Mike Flanagan con Elizabeth Ouija. Con Elizabeth Reaser e Henry Thomas. Allora, il sequel del film Ouija, la figlia di una vedova diventa vittima di uno spirito maligno. La loro vita non sarà più la stessa e dovranno capire come debellare questa presenza.
Ouija è la tavoletta, quella famosa che si vede anche in,
che si sposta.
Esatto, che si sposta.
Con no? Le sedute spiritiche, esatto, che tu sposti.
La tavoletta Ouija.
La famosa tavoletta Ouija, infatti di origine africana il nome Ouija.
Ma ci vorrebbe Ben Affleck.
Ci vorrebbe Ben
per portarci Affleck al cinema, e quindi noi ve lo porteremo, cioè arriva da solo in multisala probabilmente, nel nuovo film di Gavin O'Connor, The Accountant. Va bene? Pronunciato bene?
Pare di sì.
Dove un tale Christian Wolfe è un matematico che lavora, ovviamente sotto copertura, per grosse attività criminali, fino a quando viene invischiato in un affare molto pericoloso.
Cast importante, regista.
Cast importante. Il regista ha fatto The Warrior. Io non l'ho visto,
io
ma visto ne ho letto un gran po'.
La colonna sonora dei National, tra l'altro alcune cose dei National. Con c'era Edgerton e Tom Hardy, che clamoroso come sempre, e c'era in una parte
un Nick Nolte meraviglioso.
Esatto, lo volevo
il
dire.
Babbo alcolizzato.
Nick Nolte clamoroso, che più invecchia più si immarcisce e più diventa bello.
Ma invece il giallo cittadino, chi li fa i Dardenne? La ragazza senza nome, chi li monta?
Non posso dire, cioè nel senso probabilmente, sicuramente escono probabilmente il Post Modernissimo, probabilmente il Sant'Angelo, purtroppo
non si sa ancora.
Ci sono questo cavolo di 27, escono talmente tanti film che è difficile riuscire a comporre una programmazione con,
quindi andranno alla settimana successiva,
non si sa.
Comunque esce La ragazza senza nome di Jean-Luc e Pierre Dardenne con Adele Nelli e Fabrizio Roggione, che è il feticcio di Dardenne. Jenny è un giovane medico che deve affrontare la morte improvvisa di una ragazza della quale non si riesce a capire l'identità. Da quello che ho letto anche qui è un tono investigativo, prima volta per i Dardenne.
Guardatevi il trailer perché vi invoglierà sicuramente andarlo a vedere.
Allora, Saint-Amour o Saint-Amour, come dicono i francesi, mi preme dire che questo film è di due grandissimi autori, prima televisivi e non come Piff, ottimi registi cinematografici.
Questa Benoit, è una sparata, eh?
Benoit Delefine e Gustave de Quéverne, che sono stati protagonisti di una TV ironica e demenziale negli anni 90 con Le Grand, una trasmissione che andava nella TV francese, e sono passati al cinema. Di loro ricordiamo un Louis et Michel fantastico, Mammouth fantastico, ma soprattutto un capolavoro con Michel Houellebecq, purtroppo ignorato dalla distribuzione italiana, ma un grandissimo film che si chiamava Near Death Experience. Te lo ricorderai, Lupus, l'abbiamo visto a Venezia.
Ricorderò.
Escono in sala con Saint-Amour, Gérard Depardieu, Benny Poulvedroux, Chiara Mastroianni, un grande cast per una commedia. Jean e Bruno, padre e figlio, si mettono in viaggio per scoprire le aziende vinicole della campagna francese.
Vai Daniele, l'ultimo.
L'ultimo è Parola di Dio di Kirill Serebrennikov, credo sia un film russo, la ribellione dell'adolescente Veniamin atipica. Non pretende più libertà, più equità e meno impostazioni, ma semmai più regole. Quelle che vuole fare imporre sono le uniche in cui crede, quelle della Bibbia. Quindi penso sia un film.
La premessa è interessantissima. No, non credo. La premessa la trovo molto interessante.
Lui è un cristiano.
Lo farà il postmodernissimo, però la settimana dopo?
No, lo farà questa settimana.
Beh, lo vedremo.
Oggi
direttore musica.
Io direi che visto che abbiamo ancora un finale scoppiettante, vogliamo farvelo ascoltare con comodo. Passerei direttamente al prossimo pezzo musicale. Tratto da un film con De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, un regista certo Scorsese. Sono passati più di 10 anni, ma
quel film ancora ci piace, e soprattutto ci piace la colonna sonora. Questi qua, Roxy Music, li conoscete, è Love is the Drug, e è un altro degli omaggi a Bertolucci che questa sera abbiamo deciso di fare proprio senza pudore, quindi ascoltatela.
In store, love is the drug, and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl, where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of.
La finta di una disgrazia.
Folge 4. Eine neue Hoffnung.
Io sono molto 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 emozionato di introdurre il prossimo
cosa
blog.
Sei tu?
Ti trema un po' la voce.
Emozionatissimo.
Ti trema la voce.
Di cosa sei? Sei? Ce l'abbiamo.
Emozionato.
Emozionato. Molto emozionato. Emozionato.
Perché il prossimo blocco è su un regista che tutti amiamo moltissimo qui al bar.
Io sono emozionato.
Emozionato, guarda. Ho i brividi, e soprattutto perché ho i brividi, perché il regista è Ken Loach, il compagno in rosso Ken Loach.
Vai cazzo!
E soprattutto perché cedo subito, immediatamente, la parola a quello che più ne può parlare con cognizioni di causa, sbrodolandone come si deve.
Cioè, chi?
Il compagno Laszlo.
E io lo voglio anticipare raccontando l'aneddoto di Ken Loach vestito di tutto punto con le chiavi della città del festival qui vicino, che era imbarazzatissimo, si vergognava. Beh, come un cane.
Assolutamente. No, allora, perché questo? Perché stasera esce in sala finalmente la Palma d'Oro dell'ultimo festival di Cannes, consegnata nelle mani del 80enne Ken Loach.
Silenzio ti tompa, tompale.
Il film è I, Daniel Blake, ultima opera, ultimo successo.
Io, Daniel Blake.
Di una carriera straordinaria di un regista che ci sembrava giusto parlarne, perché esce in sala la Palma d'Oro, anche se il film non l'abbiamo visto ancora, perché appunto...
Ma tu non l'avevi visto
io
già?
Io sì. L'ho visto, ma mi cielo nei panni...
Lui del popolo.
Mi cielo nei panni. Posso solamente dirvi che cosa? Che, insomma,
incredibile.
Che questo film di Ken Loach, secondo me... rivela tutta la modernità e la contemporaneità di questo autore. Molti avevano detto e avevano gridato allo scandalo che Loach vince la Palma d'Oro a 80 anni, forse c'erano dei giovani. Che Loach ha interpretato perfettamente la trasformazione del linguaggio cinematografico che sta investendo un po' tutta i registi, la cultura, il dibattito che c'è. Cioè, ci consegna, ritornando un po' alle origini, un cinema ibrido, ibridazione tra il documentario e invece quella che è la storia che spesso il cinema narra, cioè la finzione, la costruzione di una storia.
Pure io so stavo.
In questo caso siamo appunto nei panni di Daniele Blake, Daniel Blake, questo non più giovane operaio che è costretto ad abbandonare
per un problema di cuore,
costretto ad abbandonare il lavoro per un problema di cuore, che si trova invischiato in tutte le problematiche di una burocrazia, di un sistema che vorrebbe tutti,
che non è più il welfare inglese decantato tante volte da politici eccetera, no?
Quindi anche nostrani,
anche nostrani, no? Che poi vai a vedere è stato distrutto completamente. Dunque, o perlomeno in larga parte.
Per uno che ha vinto un Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, un Leone d'Oro alla carriera, per uno che ha vinto una Palma d'Oro sul campo una decina d'anni fa con quel bellissimo film Il Vento Accarezza L'erba,
bellissimo.
Vincere nel 2016 nuovamente una Palma d'Oro con un film grezzo, rozzo, giovane, dirompente, a 80 anni, io penso che sia.
Puoi dire che Loach è il regista che ha 80 anni adesso, ma pochi anni fa ne aveva pochi di meno. Voglio dire che facevo un film come Il mio amico Eric, che era di una commedia, non commedia, clamorosa, con delle invenzioni a livello di soggetto, a livello di regia, a livello di sceneggiatura altrettanto clamorose, cioè di che stiamo parlando.
Lui c'ha un grande scrittore dietro di lui che ha Polanski.
Io voglio sottolineare come Laszlo abbia colto nel segno di una cosa, la modernità di Ken Loach. Perché Ken Loach è stato il grande regista degli anni 70, inizio anni 80, quell'impegno civile da cui tutti noi ci siamo nutriti, a cui tutti noi siamo veramente forse.
Che ha rilanciato anche in maniera sistemica il cinema inglese, cioè non scordiamo sta cosa.
Però Ken Loach, non dobbiamo ricordarci che ha attraversato anche un momento di crisi, sapete quando? Quando in realtà la società se ne fotteva del suo cinema perché aveva la pancia piena. Ken Loach ora è tornato in auge forse proprio perché il suo cinema in questo momento è tornato utile, necessario nella riflessione. Quindi davvero quello che hai detto tu, in questo momento la modernità di Ken Loach è una modernità che è in realtà eterna. Si tratta dell'eterna voce fuori dal coro nei confronti di una società che in realtà sembra che tutti i conti gli tornino, e lui invece fa vedere come questi conti sono ampiamente drogati.
Guarda, è un film secondo me non lontano da uno dei suoi minori, di quelli che andrebbe recuperato perché probabilmente è stato
male.
Che era il periodo dell'altra verità, Ruth Irish del 2010, e un altro film che è In questo mondo libero, che sono due film che sono mai menzionati nella filmografia di Ken Loach.
Questo mondo libero è veramente bellissimo.
E sono due film che secondo me ragionano perfettamente con questo film qua. Che insomma vi invito a vedere e poi magari se ne dibatterà ampiamente.
Quindi dov'è, dov'è in sala adesso?
È in sala allo Zenith da questa sera. Speriamo più a lungo possibile, perché speriamo che
supererà la barriera del giovedì successivo. Comunque ne parleremo.
Tre parole per una filmografia ragionata. Si può dire, si possono considerare tre film. Uno ne consiglia
posso
Pappanelli.
Consigliare no consigli tutti tu perché siamo in ritardo, vai.
Va bene, io consiglio
Pappanelli, deve dire un'altra cosa tra poco.
Cass 1969, il secondo suo film, forse la rivelazione della grandezza di Ken Loach. Riff e Raff, capolavoro assoluto di inizio anni 90, sono passati 30 anni dal primo quasi.
Non sbracciare troppo.
Piovono pietre, successivo, l'anno dopo, ancora un grande capolavoro. Negli anni 2000 ci ricordiamo Paul Mickey e gli altri, Sweet 16, e poi in chiusura, appunto, l'ha detto lui, Il mio amico Eric.
Però questo per libertà,
lo salto, perché l'hanno visto tutti. Questo è per avere un quadro totale della sua filmografia.
E anche la parte degli angeli, divertitevi con questo film.
Sì, voglio dire solo una cosa sull'intervento di Laszlo Kovacs, perché veramente lo sento.
A me sta voce mi mette un brivido.
Guarda, wow. Veramente, io ero contentissimo di questo blocco.
Ho rischiato lo schiaffone tre occasioni.
Però andiamo in musica.
Vai, cazzo!
Esattamente. Festeggiando un'altra ricorrenza che purtroppo
festeggiando
io la festeggio perché è un attore che mi ha dato veramente tanto e continuerà a darmi sempre tanto, che è Leo Smith. Oggi ricorre il suo anniversario di
2003
nascita.
di morte assolutamente,
e lo festeggiamo con una canzone presa da un film, tra le tante canzoni date ai film di Leo Smith, che è Needle in the Hay, da Ago nel pagliaio.
È stato un grande video, tra l'altro
un grandissimo video dai Tenenbaum, del Royal Tenenbaum del 2001. Needle in the Hay, Elio Smith.
calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay.
Unser Korrespondent, der Professor.
E der Professor, è quello di cui questa classe indisciplinata ha estremo bisogno. E questa sera, per fortuna, il nostro professore è qui con noi. Forse
a fare una lezione di filosofia della scienza. Perché poi questa teoresi, questa speculazione, quel Fioravanti, quell'Aslo che si lanciano, queste stronzate. In realtà dobbiamo tornare ai dati oggettivi. Stasera parleremo di fisica, di unità di misura. Voi sapete che esistono due tipi di unità di misura: quelle oggettive, usate ad esempio dal sistema internazionale. Quali sono, mio caro Laszlo? I chili, i metri, i litri, i secondi e via dicendo. E poi esistono quelle soggettive, mi spiego, quelle che ognuno di noi ha. Ad esempio, qua, quante birre Poretti servono per fare una Moretti? Oppure quanti Bartron Fabric servono per fare un Hollywood Party?
Parecchi.
Oppure, 2000. Oppure quanti Pampanelli al TG3 regionale occorrono per fare un'edicola di fiore al mattino? Ma, insomma, poi esistono anche nel cinema. Quanti Paul Thomas Anderson servono per fare un Kubrick? O mi spiego, quanti Ospedek servono per fare un Virzì e quanti Virzì servono per fare un Sorrentino e quanti Mastandrea servono per fare un Gasman e quanti Gasman servono per fare un Raul Bova, forse nemmeno la metà. Insomma, ho introdotto questo discorso perché purtroppo in questo periodo pago dazio. Abitare a Perugia durante Ero Chocolate e come ogni anno inizia la processione telefonica di compaesani che mi chiamano perché è da tanto tempo che non ci sentiamo. Ma comunque, che stai sempre a Perugia? Perché io e mia moglie vogliamo portare i bambini a Ero Chocolate. Sì, mia moglie, non lo sapevi? Sì, mi sono sposato. Sei indietro. Certo, sono indietro io, sono indietro. Tu ti sei sposato, visto che sadismo e lo spirito vendicativo contraddistinguono il mio carattere, non li metto in guardia dal dramma a cui stanno andando incontro. Ma anzi rispondo: ma certo, vieni, porta anche il figlio piccolo col passeggino. No, Perugia è semplice, lascia pure l'auto sotto la stazione e sali a piedi. Sono due passi, una passeggiata, vedrai, ti rilassi e poi... Quando li incontro in centro, sudatissimi, la famigliola mi chiede: ma potevamo venire in auto qua su? Non lo so, guardate che bella Perugia. Ma veniamo all'unità di misura. Sai perché, Laszlo? Perché i miei concittadini misurano tutto a templaria. Ma Euro Chocolate, quante templaria sono? Loro vanno alla festa dell'unità di Bologna e dicono: vabbè, ma saranno 6-7 templaria. L'unità di misura è quella. Vanno al concerto al 1° maggio, una decina di templaria. L'unità di misura della relazione sociale, del convivio sociale. Non lo so, ma quanti presidenti della Proloco corrono per fare un Guarducci? chiedo e quanti tanti guarducci e quanti guarducci occorrono per fare un Lorenzo de' Medici?
Infiniti!
Scusate, infiniti. Scusate il paragone improbabile. Lorenzo de' Medici è vissuto nel Rinascimento delle Signorie e oggi siamo in una Repubblica. Non esistono più signorotti locali che fanno il bello e il cattivo tempo. No. Vero Savonarola? Ma parlando di Signoria, di Firenze e di Medici, vengono in mente la serie TV I Medici, dato che in TV questa settimana il prof, in quanto maniaco di storia, l'ha seguito. E il prof si è chiesto, ma quanti medici occorre per fare un Borgia? E quanti medici occorre per fare un Trono di Spade? In questo caso il paragone è ingiusto, perché quello era un prodotto di fantasia, invece Dustin Hoffman che fa Giovanni de' Medici, o l'inquadratura del famoso corridoio vasariano sul Ponte Vecchio che sarà costruito solo due secoli dopo, o far diventare Alessandro Preziosi il genio che ha fatto la cupola di Santa Maria del Fiore, Brunelleschi o Cosimo de' Medici, notoriamente sciancato, crudele, una vipera in un giovane bellissimo e molto generoso, è fare un film molto verosimile, attendibile e puntuale sul versante storico. Quanti medici occorrono per fare Gomorra? Unità di misura soggettiva, ne occorrono molti, ma quanti spettatori di Gomorra occorrono per fare gli spettatori dei medici? Unità di misura oggettiva. E sapete quanti? Il rapporto che intercorre tra 500.000 e 7 milioni e mezzo che vedono la prima puntata dei medici. Parlando di Firenze, quanti Renzi occorrono per fare un Obama? E quanti soldi occorrono per girare Inferno a Firenze e fare uno spot a Renzi che ne parla come se l'avesse girato lui? E quanti codici da Vinci occorrono per trasformare Dan Brown in un milionario? E quanti angeli e demoni di Dan Brown e Ron Howard occorrono per dire che in Vaticano sono cattivi cattivi e ci sono i complotti? E quanti inferni occorrono per mandare all'inferno Dan Brown, Ron Howard e Tom Hanks? Ma soprattutto quanti Renzi occorrono per dire sì o no? Per essere angeli o demoni? Per essere Euro Cioccoletto Templaria? Pampanello, Fiorello, Ospete e Coronavirus.
Professore,
Lorenzo de' Medici o Lorenzo Giovanotti, Valentino Rossi, Marchez, Higain, Icardi.
Si fermi, professore.
Scusate.
Sta prendendo.
Sorrentino e Fellini, io chiudo. Scusate, mi sono accaldato, torniamo al cinema. Parliamo di cinema, mi dicono tutti di questo film di Neruda. E beh, anche qui io non ho capito l'attenzione per un film che ho trovato vecchio. Sì, l'ho trovato vecchio, ok, è divertente. E il regista non vuole fare un biopic, anzi è quasi severo con i vizi di un Neruda, della battuta pronta, insomma, mette anche in ridicolo la vita privata del poeta, che però ha il grande merito di far crescere persone umili, pescatori, operai, cameriere. Ma è il contropersonaggio quello che fa il film, colui che ha l'incarico di rintracciarla e portargli quella benedetta lettera da parte del governo, colui che nella prossimità con Neruda ne rimane affascinato, lui piccolo, scheletrico, con quell'uniforme, rimane meravigliato dal gran numero di donne e della loro ammirazione per il poeta d'amore, giorno dopo giorno dunque in questo continuo gioco dialettico rimane sempre più conquistato dal poeta, ma è sentire come parla questi anteroi che fa ridere, un incedere steltato, balbettante, ma il finale colpisce, sai quando Laszlo? Quando muore quest'antieroe e Neruda torna indietro in questa natura selvaggia, insomma il postino dello scozzese Michael Redmore non è Neruda, comunque interpretato magistralmente da Philippe Noiret, il protagonista è Troisi con le sue facce, il suo corpo scheletrico, con la sua divisa da postino, il suo parlare sommesso e napoletano. Questo è il vero eroe del film. Quindi, ragazzi miei, io ho trovato Neruda un po' vecchiotto, non capisco perché ne parlano un po' tutti. Quindi io, pur avendo da sempre apprezzato il postino di Troisi, non capisco tutto questo entusiasmo per il film su Neruda, di cui sento parlare. Ma che è un remake? Ma che tratta anche questo di un ufficiale delle poste che insegue il poeta donnaiolo Neruda per dargli una lettera di... e alla fine muore? E alla fine Neruda torna? E alla fine... troppe coincidenze, la Reina ha copiato il nostro Troisi. Arrivederci.
professore.
Grazie.
Grazie. È la parte, diciamo...
Comunque si è adirato sulla parola Ozpedec e Sorrentino, voglio dire.
Non è un caso.
Secondo me si è adirato sulla parola Pampanelli Fiorello.
Può darsi.
Tu, Laszlo, ti devi calmare.
Comunque, io direi...
Ozpedec e Sorrentino,
Ozpedec puoi anche...
Laszlo, devi calmare. Calmarti e lasciare la parola al direttore perché si parla di
della musica in HD. Che cavolo! E allora, dato che questa era una puntata di omaggi, ho detto andiamo a cercare un altro omaggio che ci sta bene in questo ottobre del 2016. E quindi ho trovato che un bell'anniversario è quello che ricorre a 60 anni dall'uscita dei primi due LP di Elvis Presley.
Vabbè, allora parliamone.
Parliamone, perché in realtà tra musica e cinema in questo caso ci sono dei bei punti di incontro, quindi andiamoli un pochino a riscoprire. Vi dicevo, il primo disco, quindi l'omonimo Elvis Presley, uscì a marzo del 56, disco che rimase 10 settimane in testa alle classifiche. In realtà è il primo album rock che ha venduto 1 milione di copie. Subito dopo, in realtà appunto verso ottobre, uscì Elvis, che fu la conferma di quello che poi diventò il più grande fenomeno musicale del dopoguerra. Stiamo parlando di Elvis Aaron Presley, il re del rock and roll. Chi vuole opporsi a questa definizione?
Batte anche la Serie A.
Batte anche la Serie A. Nacque a Tupelo nel Mississippi e poi si trasferì con la sua famiglia a Memphis, e da lì ovviamente partì tutta la sua storia. La carriera da cantante la intraprese nel 54. Dopo un paio di anni già il suo nome era assolutamente a livello mondiale un fenomeno, di quelli diciamo difficilmente replicabili. In realtà una nuova era della musica e della cultura popolare americana nacque insieme a lui. E nel 56, in realtà il 15 novembre, fu anche il suo debutto cinematografico. Uscì, questa è una di quelle che piace a te. Allora, il titolo del film è Love Me Tender. Allora, Love Me Tender, dovevano chiamarlo The Reno Brothers, ok? Perché ovviamente parla di due fratelli, è una sorta di western. Da lì Love Me Tender Rich, perché? Perché? Perché era il brano che al momento era di successo, e quindi
chiaramente, certo.
Ma in Italia come si chiama?
Cioè, era un brano che era
una sicurezza.
In Italia come l'hanno chiamato? Fratelli rivali. Quindi Love Me Tender tradotto in Fratelli rivali, che però in questo caso si può dire che quasi hanno fatto bene a ribadire che
certo.
Comunque in
c'è
questo
un inception della ritituolazione.
Il debutto di Elvis non era sicuramente una parte del protagonista, ma anzi il suo personaggio muore prima della fine. La carriera di Elvis in realtà come attore è molto legata a quella di cantante, in realtà è veramente una conseguenza probabilmente, e infatti i suoi film quasi sempre erano un pretesto per le sue canzoni, cioè in realtà anche le doti recitative, per chi ha visto i film di Presley, non è che
non erano
così. Ecco. Comunque, tra le pellicole da citare, appunto, nel 62 Blue Away, dove c'era una memorabile interpretazione di Can't Help Falling in Love, Girl del 62, dove faceva Ross il marinaio, ovviamente circondato ed ammaliato da belle giovani ragazze, poi Viva Las Vegas del 64, la stessa interpretazione del celebre brano è nel film, e Tre fusti, due bambole e un tesoro, 67, Fermi tutti, cominciamo da capo, Un uomo chiamato Charro, Elvis Presley Show, insomma fino all'inizio degli anni 70 ne fece un bel po' di film. Comunque la cosa che è, diciamo, caratterizzante è che canzoni, belle ragazze poco vestite, folklore locale, paesaggi turistici, in realtà più o meno gli elementi sono sempre quelli. In realtà le storie sono sospettosamente simili, perché in quasi tutti i film Elvis gira il paese in cerca di lavoro, lo trova ovviamente una volta come bagnino, una volta come barista, una volta come pugile, comunque tutti i film a un certo punto tira fuori la chitarra, comincia a cantare, a ballare, e là tutta
una
folla...
Come faceva Morandi
in realtà,
nei musicarelli.
Già. Comunque negli anni 60 Presley, tra le altre cose, rilanciò alla MGM il genere musical, che in realtà era tramontato
grazie
a lui.
Pan Paisway Tent.
Esattamente. Comunque, da ricordare, al di là dei film di Elvis, due documentari che lo riguardano: That's the Way It Is di Dennis Stander del 70 e Elvis on Tour del 72. Da questi due filmati, forse più interessanti a livello cinematografico, emerge infatti il disagio, la fatica, il dolore della carriera. In realtà una cosa che mi ha colpito è stato anche quando nel documentario recentemente uscito sui Beatles c'era proprio, non ricordo se Lennon o McCartney, uno dei due, che commentavano dicendo: certo, noi
era
siamo
Ringo
quattro.
Starr, me lo ricordo.
Ah sì, era lui, perfetto. Ecco. Grazie. Che diceva: noi siamo in quattro e condividiamo questo stato così assurdo. Pensate a Elvis che se l'ha vissuto da solo. E in realtà, infatti, a 20 anni si è trovato in cima al mondo, gestito senza riguardi dai manager e ovviamente dedito all'alcol e alle droghe, letteralmente sformato e consumato, insomma, poco più che quarantenne, il caro Elvis ci ha lasciati.
Stina dice anche:
il più grande di tutti, il più grande di tutti i tempi, ma essere qui dopo 4 anni vicino a HD che legge, che insomma conduce questa rubrica, è bellissimo.
Possiamo dire uno,
lo dico, aperto poi a tutte le esperienze.
Lo dico a tutto il Bartram Fabric e a tutti i nostri webbatori: invidiatemi perché sono qui accanto ad HD.
Ma che meraviglia!
Pure io ci stavo.
Comunque, noi lo vogliamo ricordare così.
Ci vogliamo così, così.
E prima di questo finale frizzantissimo, perché c'è l'agenda che torna a leggere.
Ma guarda,
The Laszlo Kovacs.
Sono venuto qui apposta.
In the pelvis of the Memphis, Laszlo Kovacs. Vi salutiamo. Ultimo brano, Don't Be Cruel. È lui, ed è
grande Elvis.
You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel.
Pensiamo cose positive.
To who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. Who heart is true? I don't want no other love, baby. It's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Ed è con grande emozione che mi pregio di introdurre un momento meraviglioso per la prima volta nella quarta stagione, ovvero l'agenda cittadina di Laszlo Kovacs. Un applauso per Laszlo Kovacs.
E sapete che vi dico, ragazzi, che io avevo letto in scaletta Hans e mi sono accorto solo adesso che c'era l'agenda.
Vabbè, uguale.
Cominciamo dunque dal post modernissimo, che me lo ricordo a memoria. Questa settimana in programmazione abbiamo Pastorale Americana, ne abbiamo parlato, un film che sicuramente farà discutere.
Comunque una cosa,
pensiamo cose positive.
Assolutamente
sì. Sempre.
No, un film che farà discutere, che forse appassionerà più chi non ha letto il libro di chi ha letto il libro. Lo scopriremo tra qualche settimana, quando tireremo le somme. Le somme sull'opera di Ewan McGregor.
Pensavo quando tireremo le cuoie.
Questa è anche la settimana interessante, molto importante secondo me, di un evento particolare dedicato alla storia del Suburbia, perché in collaborazione tra la birra Suburbia, tra la birra Perugia, birrificio Perugia, e lo storico locale, la memoria dello storico locale perugino che tanto ha dato alla musica live in questa città, verrà presentato giovedì 27, un giorno prima in cui noi andremo in onda nuovamente, questo piccolo documentario, La storia infinita, mi sembra.
No, piccolo ma necessario.
Piccolo ma necessario documentario sulla storia del Suburbia.
Ci sarà, incredibile.
Ci sarà il Fofo, uno dei DJ storici del Suburbia.
Autori?
E del Norman. Autori giovani, interessanti, che farà un po' di DJ set e racconterà un po' la storia di questo locale, per celebrare così anche la birra, e questo è un evento che si fa in collaborazione con Balù.
È un grosso filosofo!
Assolutamente. Interessante questa settimana trovare in sala ovviamente Neruda, del quale abbiamo parlato, ma soprattutto il primo film di finzione di Irene Dioniso.
Questo non mi ricordo.
Le ultime cose. Lei è una regista molto molto talentuosa, spesso fuori orario gli ha dedicato spazio, perché comunque dal punto di vista documentaristico ha fatto segnare un momento importante nel documentario italiano, esordisce con questo bellissimo film che era alla Settimana Internazionale della
Critica.
Girato
a Torino, vero?
All'ultimo Festival di Venezia, girato a Torino, è un film che vi consiglio, vi straconsiglio di vedere, perché potrebbe essere un'occasione piccola e rara di vedere una giovane regista che difficilmente potreste incontrare nel vostro cammino cinefilo.
Dai, coglionazzo!
In sala anche Lo and Behold di Werner Herzog, ne avete ampiamente discusso, e poi soprattutto 24 ottobre, lunedì prossimo, ultimo appuntamento con la retrospettiva dedicata al cinema tedesco, Deutschland in Herbst. Per fortuna non c'è nessuno che mi può correggere. Il film in questione è, non ricordo il titolo perché chiaramente è in tedesco, ma ve lo leggo:
I grandi maestri Murnau e Robert Wiene.
Ren van du Kanst di Dietrich Bergman. Bergman, lui. E niente, ultimo appuntamento.
Ho finito l'agenda proprio in un attimo.
Cinema Zenith.
L'agenda del prossimo video.
Laszlo.
Cinema Zenith, questa settimana in programmazione, giustamente, quasi esclusivamente, il film di Ken Loach, cioè Daniel Blake. Un film meraviglioso che vi straconsiglio di vedere. Andate, godetene tutti, perché è necessario vedere il film di Ken Loach in questo momento storico.
Legge d'attrazione.
Martedì 25, altro capolavoro in sala al Cinema Zenith. E ovviamente, ne abbiamo parlato prima, il capolavoro di Todd Browning, Freaks, uno dei tanti grandissimi film di Todd Browning, in questo caso restaurato dalla Cineteca di Bologna per il Cinema Ritrovato, ritorna in sala.
Porca puttana!
Nelle altre sale indipendenti della città abbiamo il Méliès e il Cinematografo Sant'Angelo, che si presentano così. Qualcosa di nuovo, il film della Comencini, del quale avete straparlato la settimana scorsa, prosegue al Cinematografo Sant'Angelo. Lettere da Berlino, anche in doppia programmazione con questo film. E poi al Cinema Méliès, oltre ad avere fino al weekend Pets, Vita di animali, c'è un film molto interessante che vi consiglio di vedere. Era uno degli italiani in concorso all'ultimo Festival di Venezia, italiano per metà, perché lui è nato a Londra, Rowan Johnson, già regista degli ultimi della lista, un film veramente molto divertente che raccontava l'autonomia degli anni 70 attraverso i canti e i racconti, se non ricordo male, di non Ivan Della Mea, ma insomma un toscano di allora molto
impegnato,
molto impegnato da allora, sempre con questo tono farzesco della commedia, ci porta fino a qui tutto bene, finché aveva passato lo Zenith un paio d'anni fa, ci porta a Piuma. In questo momento siamo a Roma, una coppia di giovani non più adolescenti ma ormai diciottenni, succede che nella Marzi procreino un bambino.
Dai,
e mamma mia, che perifrasi! Il dramma di questi due giovani. Che cosa facciamo? Che cosa fare? Che cosa non fare? Entriamo in questa famiglia sgangherata, molto divertente, metà romana, metà toscana, metà calabrese e romena, che si ricompone e cerca, e quattro metà, due figli, quattro metà.
Sto cazzo.
E cerca di portare avanti questa gravidanza a fasi alterne.
Hai tolto le parole di bocca.
Molto, molto divertente. Piuma ve lo consiglio, se volete fare quattro risate sane e intelligenti.
Capisci il concetto?
Prima dell'avvento dei film di merda del cinepanettone italiano che vi riempiranno la testa e le palle.
Stai
da
calmo, stai
fine
calmo.
Novembre.
Siamo
fino
ancora a ottobre. No, dai,
beh,
stai calmo,
eccoli,
dai,
eccoli, i manzini escono il 27.
Si sente già il profumo, eccoci, del cinepanettone.
Eccoci, rifatevi un po' gli occhi e qualche bussana risata con Piuma di Rowan Johnson.
Può scherzare?
Io credo che sia tutto del cinema G8, ne abbiamo parlato. Se ho dimenticato qualcosa, abbiate venia. Purtroppo oggi Hans, il mio autore, non si è presentato.
Quanto mi manca! Quanta polemica solo perché ho scritto Hans invece che Laszlo nella scaletta. Ho fatto copia e incolla da quella della settimana scorsa. La settimana scorsa c'era Hans, che ti devo dire? Non è per cattiveria.
Ma tu sai, bene, voglio dire, se gli vai a toccare il personale, cioè l'ego, se glielo vai a toccare, ma non per quello, ragazzi.
Ma
non
è come perché?
È perché sono impreparato, sono tornato in trasmissione dopo tanto tempo, ancora sono freddo.
Ma vabbè, sei così. Stato bravo, via. Comunque, bravo, ragazzi, via, ci salutiamo.
No,
salutiamo. Salutiamo soprattutto Torre, che questa sera è al compleanno dei 60 anni di Carrie Fisher.
Possiamo
ragazzi.
Dire due non è parole perché sono due di numero,
vai,
per
è una vera
star.
Vai.
Che vita!
Che vita da principino.
Io penso che Laszlo Kovacs vorrebbe essere torre in questo momento.
Io vorrei dalla principessa Leila, essere la festa di 60 anni della principessa Leila.
60 anni torre... o 50 anni?
60, magari per lei. Cioè. Se Torre torna tra noi e raccontaci questa cosa. Invece
avremo un insider nella prossima volta.
Assolutamente.
Ma secondo voi sicuramente qualcosa di sconveniente da...
Secondo voi è
morire e poi
dirà qualcosa di sconveniente fuori luogo di cui però si accorgerà soltanto
ascoltando la trasmissione
e dovremo tagliare.
Secondo me è in macchina con Maya Sansa che si sta facendo delle confidenze
pericolose. Niente ragazzi, basta, via musica, anzi chiusura, non mi resta che salutarvi e ricordarvi che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lucussione, poi Simone Smith e Art Director. Ringraziamo signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista teutonica Froilen Rottenweiler, grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, a Marco e a Torre che non è venuto, lo salutiamo perché la settimana scorsa non l'ha salutato, e al professore e Andrea Fioravanti. Finalmente venerdì, noi andiamo a imbavagliarci per non contaminare l'aria, cercando anche di lavarci meno possibile. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto andatevene tutte al cinema!